Buonasera a tutti, ben ritrovati, ringraziamo anche questa volta la parrocchia Santa Maria Nascente San Carlo che ci ospita in questo nostro I Cristiani e la Politica, questi incontri itineranti organizzati dalla nostra comunità pastorale, le ACLI e altre associazioni. Il percorso di questa sera ci fa incontrare il professor Alfredo Canavero, docente dell'Università degli Studi di Milano alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Questa sera il contributo che ci porterà al titolo Il contributo dei cattolici nella Costituzione e fa seguito un po' ai vari incontri in cui abbiamo incontrato Monsignor Rosmonti, il dottor Paolo Colombo, Monsignor Delpini. Abbiamo parlato dell'Antico e Nuovo Testamento, questa sera ci addentriamo un po' nella parte più storica. Vi ricordo già il prossimo appuntamento, che è sempre importante, sul Concilio Vaticano II con Padre Bartolomeo Sorge, il 9 di novembre. Permettiamo agli ultimi di entrare e poi lascio volentieri la parola al professor Canavero per questa serata. Grazie. Lo ringraziamo ancora.
Grazie dell'accoglienza. Allora, il compito mio stasera è quello di illustrare il ruolo che hanno avuto i cattolici all'Assemblea Costituente. Comincio quindi con due parole di inquadramento. Come sapete, la Costituzione del Regno d'Italia era lo Statuto Albertino che era stato concesso da Re Carlo Alberto nel 1848. Era uno statuto che aveva fatto alla fine una cattiva prova, trattandosi di uno statuto, quello che i costituzionalisti chiamano flessibile, nel senso che poteva essere modificato anche con una normale legge ordinaria, senza alcuna procedura particolare. Quindi lo statuto albertino era potuto rimanere in vigore durante il fascismo, con alcune modifiche che il fascismo aveva inserito, ma questo stesso fatto vi dimostra come uno statuto del genere fosse poi inapplicabile e bisognasse cambiarlo. A questo punto si pone il problema di trovare una nuova Costituzione per il nuovo Stato che nasce sulle ceneri dell'Italia fascista tra il 1943 e il 1945, quando finisce la guerra. La scelta che viene fatta è quella di attribuire il compito di stabilire, di preparare la nuova Costituzione all'Assemblea Costituente, cioè un'Assemblea che rispecchi in qualche modo tutte le opinioni politiche presenti nel Paese e che elabori una Costituzione che sia la più largamente condivisa possibile. Per questo motivo la legge elettorale dell'Assemblea Costituente sarà una legge assolutamente proporzionale. Il sistema elettorale era un sistema per cui a una determinata percentuale di voti ottenuti spettava la stessa percentuale di seggi, più o meno, perché poi naturalmente il meccanismo elettorale non funziona, non potete tagliare a fette un deputato perché la percentuale è del 30,12 e quindi con qualche aggiustamento, ma questo permise di avere una assemblea che rispecchiava esattamente l'opinione pubblica italiana di quel momento. Vi do adesso i numeri perché questo ci permette di capire anche fino a che punto i cattolici hanno potuto incidere, ma vi dico anche, cosa che immagino sapete, che assieme alla elezione per l'Assemblea Costituente, lo stesso giorno, gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica. La scelta cadde sulla Repubblica con una maggioranza di circa 2 milioni, uno scarto di circa 2 milioni di voti, e quindi l'Assemblea Costituente aveva già questo limite, doveva cioè fare una Costituzione repubblicana, non c'era più il re, che invece era, come potete capire, era ben individuato nello statuto albertino. Allora vediamo i numeri. I numeri sono 207 democristiani, 115 socialisti, 104 comunisti, 41 liberali, 30 qualunquisti, 23 repubblicani, 16 monarchici e poi una ventina di altri deputati di formazione minore. Allora, già questo dato vi dice una cosa, che i tre partiti maggiori, partiti che vengono definiti di massa, cioè la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista, hanno il 75% dei seggi nell'Assemblea Costituente, una maggioranza strabocchevole, mentre i liberali, intesi proprio prendendo dentro anche formazioni come i qualunquisti, che solo in maniera molto così un po' tirandola un po' per i capelli si riescono a definire liberali, rappresentano una minoranza nell'Assemblea Costituzionale. A questo punto ci si potrebbe immaginare che la Costituzione della Repubblica Italiana sia stata definita in base alla volontà di cattolici, socialisti e comunisti. Questo è un po' il mito che circola ancora oggi, favorito da qualche parte politica, secondo cui la nostra Costituzione sarebbe una Costituzione cattocomunista o cose di questo genere. Invece non fu così, perché i cattolici e i socialisti e i comunisti non avevano esperienza di Stato, cioè i cattolici erano stati all'opposizione dello Stato liberale per tutta la seconda metà dell'Ottocento, avevano avuto un periodo di avvicinamento allo Stato liberale, avevano avuto dopo la guerra l'esperienza del Partito Popolare di Don Luigi Sturzo, ma non avevano una grande esperienza di Stato e di governo. Certo, qualche esponente del Partito Popolare di Don Sturzo era stato ministro nel breve periodo tra il 19 e il 22, ma di fatto non c'era una grande esperienza. Analogamente, socialisti e comunisti erano sempre stati all'opposizione di quello che consideravano lo Stato borghese, lo Stato che doveva essere trasformato radicalmente in uno Stato di democrazia progressiva, come dicevano allora, o se volete uno Stato che rinnegasse i valori dello Stato borghese. Quindi cattolici e socialisti e comunisti si affidarono, per quello che riguardava l'architettura costituzionale dello Stato, si affidarono ai liberali, i quali fecero della nostra Costituzione, per quello che riguarda l'aspetto di architettura costituzionale, voglio dire il Parlamento, come si arriva all'approvazione delle leggi e cose di questo genere, fecero una copia dello Statuto Albertino. con qualche differenza di non poco conto, per esempio l'introduzione della Corte Costituzionale per il sindacato sulla costituzionalità delle leggi, per esempio il Consiglio Superiore della Magistratura che sottraeva i pubblici ministeri e i giudici alla tutela del Ministro di Grazia e Giustizia e quindi sostanzialmente li assoggettava al potere del governo dei governi che via via si susseguivano, ma nella sostanza rimaneva l'impianto di un sistema parlamentare bicamerale, sistema che viene definito dai costituzionalisti di bicameralismo perfetto. Perfetto non perché funzioni bene, anzi tutt'altro, ma perché entrambe le Camere hanno gli stessi identici poteri e sono elette con due sistemi elettorali abbastanza simili, per cui sono una la copia dell'altra, più o meno, con qualche minima differenza. Se noi andiamo a vedere il panorama delle altre costituzioni, noi vediamo che in genere i sistemi bicamerali si distinguono o per le competenze oppure per la composizione. Per le competenze nel senso che, per esempio, negli Stati Uniti, il Senato degli Stati Uniti ha una competenza sulla politica estera, mentre la Camera dei rappresentanti ha una competenza sulla politica interna. Oppure, se volete, nel sistema tedesco, la Camera dei Deputati, il Bundestag, ha una competenza politica generale, mentre il Bundesrat rappresenta le istanze delle regioni. Noi invece abbiamo un sistema che è identico, entrambe le Camere hanno le stesse competenze e questo, come ci è noto, rallenta moltissimo il processo decisionale. Questo per dirvi che allora l'impianto costituzionale della nostra Costituzione non è elaborato dalle forze prevalenti nell'Assemblea Costituente, ma è, potremmo dire, appaltato alle forze liberali, perché cattolici, socialisti e comunisti si sentono un po' dei neofiti dello Stato e quindi non se la sentono di incidere in questo senso. A riprova di questo possiamo vedere come tutti gli uomini più rappresentativi, facciamo solo il caso dei cattolici, tutti gli uomini più rappresentativi della Democrazia Cristiana finirono nelle due sottocommissioni incaricate di elaborare le parti economiche e sociali e i diritti dei cittadini e non nella parte che si doveva occupare dell'architettura dello Stato. Se voi andate a vedere i nomi presenti in queste tre sottocommissioni, vedete che nelle prime due trovate i nomi più belli, più importanti, più famosi della Democrazia Cristiana, i Fanfani, i Lazzati, i Dossetti, Moro, la Pira, tutti personalità di grande rilievo. Se andate a vedere l'architettura dello Stato, di personaggi di un certo rilievo trovate solo un importante costituzionalista, Costantino Mortati, che però è uno, voglio dire, i democristiani che finiscono in questa sottocommissione sono democristiani di importanza minore rispetto agli altri. Allora adesso entriamo un po' più nel merito della presenza e del ruolo dei cattolici. La presenza dei cattolici nell'Assemblea Costituente è, non dirò fortemente, ma insomma abbastanza condizionata dalle indicazioni che vengono dalla Santa Sede. Una delle settimane sociali, settimane sociali, come sapete, ci sono dall'inizio del Novecento. Una delle settimane sociali, la 19ª, che si tiene nel 1945 a Firenze, è proprio dedicata al tema della costituente e costituzione. Giustamente, perché i cattolici dovevano essere coinvolti in questa operazione fondamentale. La Costituzione doveva garantire le regole del gioco democratico per gli anni a venire, quindi i cattolici dovevano partecipare. Bene, sentite cosa dice Pio XII, che scrive al Cardinal Dalla Costa. Scusate che lo devo cercare, che scrive al Cardinal Dalla Costa come saluto, come introduzione all'Assemblea Costituente, alla Settimana Sociale dei Cattolici. Dice: ben riflettendo sulle conseguenze deleterie che una Costituzione, la quale, abbandonando la pietra angolare della concezione cristiana della vita, tentasse di fondarsi sull'agnosticismo morale e religioso, porterebbe in seno alla società e nella sua labile storia, ogni cattolico comprenderà facilmente come ora la questione che a preferenza di ogni altra deve attirare la sua attenzione e spronare la sua attività, consiste nell'assicurare alla generazione presente e alle future il bene di una legge fondamentale dello Stato che non si opponga a sani principi religiosi e morali, ma ne tragga piuttosto vigorosa ispirazione e ne proclami e ne persegua sapientemente le alte finalità. Ma questo è il discorso di Pio XII. Il Cardinal Dalla Costa, che presiedeva la settimana sociale che si teneva appunto a Firenze, nel suo discorso tradurrà quello che il Papa aveva detto in questa formula: bisogna che nella Costituzione siano inseriti i patti lateranensi. I patti lateranensi, come sapete, erano stati stipulati nel 1929 dal regime fascista con la Santa Sede e contenevano tre cose: un trattato che poneva fine alla questione romana e istituiva lo Stato della Città del Vaticano, cioè permetteva al pontefice di avere un territorio su cui esercitare la sua sovranità anche temporale, un piccolissimo territorio ma che era ritenuto essenziale per la Santa Sede per non essere, come dire, ospite di un altro Stato che fino a un certo punto avrebbe potuto essere uno Stato amichevole, ma a un certo punto poteva anche diventare uno Stato ostile. E su questo, sul trattato, nessuno diceva niente, nessuno pensava di riaprire la questione romana per il gusto di abrogare il trattato. Il secondo aspetto era il concordato. Il concordato era il regolamento dei rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede, e questo poneva invece tantissimi problemi. Il terzo elemento era una convenzione finanziaria che regolava i rapporti economici tra l'Italia e la Santa Sede, perché all'epoca della conquista di Roma lo Stato italiano aveva, con la legge delle guarentigie, stabilito una indennità per il pontefice per il fatto di avergli sottratto i suoi territori. Il pontefice non aveva mai voluto accettare nulla come forma di protesta. Adesso nel 29, con la convenzione finanziaria, si risolvono questi problemi. Il problema è il concordato, anche perché nel concordato c'erano delle norme che stridevano con la nuova Costituzione. Pensate solamente a una norma, ce ne sono molte altre, ma ne cito solo una, la norma che impediva al sacerdote apostata o irretito da censura di avere un qualunque rapporto di lavoro che lo mettesse a diretto contatto con il pubblico. La norma di per sé era rivolta a un professore universitario, Ernesto Buonaiuti, uno dei primi studiosi di storia del cristianesimo, ma un'applicazione rigorosa di questa norma portava a dire che un sacerdote apostata non avrebbe nemmeno potuto fare il commesso di un negozio, perché sarebbe stato a diretto contatto con il pubblico. Capite che una norma di questo genere nella nuova Costituzione stava male. C'era poi un altro problema, che mettere i patti lateranensi avrebbe voluto dire anche fare un riferimento all'articolo, c'era un riferimento all'articolo primo dello Statuto Albertino, che diceva che la religione cattolica era la sola religione dello Stato, mentre nella nuova Costituzione ci sarà un articolo che permette l'assoluta libertà religiosa. Allora, ho fatto soltanto questi due esempi, ma per dirvi che il concordato poneva non pochi problemi. Però su questo punto la Santa Sede è molto decisa. È molto decisa perché ritiene che in una situazione ancora, come dire, piuttosto poco chiara, come quella dell'Italia tra il 45 e il 46, con una possibilità, oggi sappiamo che era remotissima, ma con la possibilità che allora veniva percepita di una presa di potere da parte dei comunisti, e la Chiesa Cattolica voleva garantirsi con il ricorso alle norme contenute nei patti lateranensi, che non erano solo queste due che vi ho detto, ma che garantivano una certa posizione di libertà alla Chiesa Cattolica. Su questo punto, questo fu uno dei punti che appassionò maggiormente l'opinione pubblica e soprattutto l'opinione pubblica cattolica. Se voi andate a vedere i giornali del periodo tra il 46 e il 47, cioè periodo in cui è in discussione la nuova Costituzione, rimarreste sconcertati dal fatto che i giornali, ma tutti, danno pochissimo spazio a quello che sta succedendo all'Assemblea Costituente, se non in momenti particolari. Per esempio i giornali cattolici si occupano dei lavori della Costituente quando viene in discussione l'articolo che dovrebbe inserire i patti lateranensi, oppure quando si deve parlare della famiglia e del matrimonio come base della convivenza civile. Ma per il resto tutte le altre discussioni si svolgono all'interno dei palazzi in cui lavorano i deputati della Costituente. All'esterno esce molto poco. Potremmo anche dire che al di là di qualche importante tema, gli italiani vennero a conoscere la Costituzione quando questa era già praticamente pronta, perché ci fu poca attenzione dell'opinione pubblica, questo con alcune eccezioni. Una delle eccezioni fu proprio questa dell'articolo 5, che poi diventerà l'articolo 7 nella redazione finale, quello che dice: lo Stato e la Chiesa sono nel loro ordine indipendenti e sovrani. E fin qui nessuno aveva nulla da dire, questa parte dell'articolo era tranquillamente ammissibile. Il problema nasceva sulla seconda parte, perché la Santa Sede insisteva presso De Gasperi, presso Dossetti, presso La Pira, che ci fosse, questo articolo proseguisse con: i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Dopodiché si doveva dire anche che una revisione bilaterale dei patti lateranensi non implicava però il processo di revisione costituzionale, cioè una modifica dei patti lateranensi semplicemente, se accettata dalle due parti, semplicemente veniva elaborata, firmata dalle due parti ed entrava in vigore immediatamente. Su questo punto ci fu una grandissima polemica. Socialisti, comunisti, ma anche molti liberali, repubblicani, non volevano che si parlasse di patti lateranensi. Allora si arrivò a un certo punto ad una mediazione che aveva ideato il capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola. Enrico De Nicola era un importante giurista e aveva dato il suo contributo. Aveva detto: ma perché dopo che lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani non si mette, i loro rapporti sono regolati in termini concordatari? Questo vuol dire, diceva De Nicola, che in questo momento, essendoci i patti lateranensi, essendoci il concordato del 29, i loro rapporti sono regolati da quel concordato, in un altro momento si potrà cambiare, ma sempre con l'accordo tra le due parti. Ma questa formulazione non piaceva in Vaticano e si fecero pressioni su De Gasperi perché si andasse alla conta su questo aspetto. Sembra, dai documenti che emergono, che De Gasperi, che non apprezzava molto questa formula, volesse arrivare ad un voto negativo da parte dell'Assemblea per poi poter andare alla Santa Sede a dire: noi abbiamo fatto il possibile per l'introduzione dei patti lateranensi, ma siamo in democrazia, ci hanno battuto e quindi troviamo una formula alternativa. Fu spiazzato da una mossa di Palmiro Togliatti. Togliatti a un certo punto decise che bisognava fare qualche gesto che facesse apparire i comunisti di fronte all'opinione pubblica cattolica come difensori dei desideri della Santa Sede. E allora cosa fece? È un episodio che mi ha raccontato Andreotti e che poi ha scritto in diversi suoi articoli. Il mattino del giorno in cui si dovevano firmare i patti lateranensi, manda un giornalista, un certo Frattarelli, adesso è poco noto, nessuno lo conosce, allora era un giornalista parlamentare importantissimo, che va da De Gasperi nel suo studio, nello studio di De Gasperi c'è De Gasperi, c'è Andreotti, e gli porta una lettera di Togliatti. E nella lettera c'è scritto, cito a memoria, caro De Gasperi, oggi i comunisti voteranno a favore dell'inserimento dei patti lateranensi nella Costituzione, punto. Tu però non dire niente perché i miei non lo sanno ancora. Ed era vero, difatti, dice Andreotti, quando si arrivò alla discussione iniziò a parlare Togliatti e Togliatti fece un discorso e dice ad Andreotti: io guardavo le facce dei comunisti e questi erano sempre più perplessi perché non capivano dove andare a parare. Alla fine Togliatti disse: per tutti questi motivi noi voteremo a favore. A questo punto, siccome il Partito Comunista allora era un partito monolitico e quello che decideva Togliatti, che aveva l'investitura della casa madre di Mosca, doveva essere rispettato, i comunisti come un sol uomo votarono per i patti lateranensi. E così l'articolo passò. In realtà questa è una formulazione divertente, leggermente drammaticizzata da Andreotti. In realtà ci fu anche qualcosa di diverso. De Gasperi andò a parlare dal suo seggio di deputato e non dal seggio di ministro. De Gasperi era presidente del Consiglio, quindi come sapete il governo si schiera di fronte all'emiciclo. Questa volta però De Gasperi andò a parlare dal suo seggio di deputato proprio per sottolineare che parlava come uomo della Democrazia Cristiana, non come Presidente del Consiglio. Questo lo garantiva perché in caso l'articolo fosse stato respinto, non impegnava il governo. E De Gasperi disse una cosa molto importante. Disse: onorevole Togliatti, la democrazia italiana è ancora troppo giovane per rinunciare a cuor leggero all'apporto che il mondo cattolico può darle. Cosa vuol dire questo? Nel concordato c'era scritto che i vescovi avrebbero dovuto giurare fedeltà allo Stato italiano. Pio X, quando rivide le bozze del concordato, si guardò bene dal far scrivere regime fascista, fece scrivere Stato italiano per molti motivi che potete immaginare. Ma a questo punto cosa risultava? Che i vescovi nominati dalla Santa Sede, i vescovi italiani, avrebbero dovuto giurare fedeltà allo Stato democratico italiano che nasceva con la nuova Costituzione. Quindi De Gasperi diceva: noi non possiamo rinunciare a cuor leggero a un aiuto che alla democrazia italiana può venire da questo. Infatti De Gasperi nel suo discorso, tra le altre cose, dirà: onorevole De Gasperi, abbiamo compreso il senso delle sue parole. Togliatti era un politico molto raffinato e aveva capito subito che quello che gli aveva detto De Gasperi aveva un senso profondo. E così l'articolo 5, poi diventato 7, fu approvato con il voto favorevole della Democrazia Cristiana, dei comunisti, dei qualunquisti, ma con il voto contrario dei socialisti, dei liberali, dei repubblicani. Si creò una curiosa maggioranza, no? È come se oggi votasse il Partito Democratico assieme al PDL su un tema non di poco conto, su un tema importante come poteva essere quello dell'articolo. E questo fu uno dei momenti più importanti della presenza dei cattolici. Ce ne sono molti altri, ne ricordo però uno in particolare. I cattolici sono alla base, in particolare Dossetti, è alla base della formulazione dell'articolo 11 della Costituzione, quello che dice che l'Italia ripudia la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali. E questa è una cosa che viene poco sottolineata e che invece rappresenta, secondo me, uno dei contributi maggiori che i cattolici presenti nell'Assemblea Costituente hanno potuto dare. Questo tema della pace, del ripudio della guerra e, corollario di questo articolo, la possibilità di rinunciare a dosi di sovranità dello Stato nazionale in nome di una unione mondiale, europea, o comunque in nome di un'organizzazione superiore che possa aiutare a mantenere la pace, è indubbiamente un titolo di merito. E il merito maggiore va a Dossetti, che non dimentichiamolo era un giurista, va a Dossetti che aveva formulato questa dizione di questo articolo. Certo, alla fine la Costituzione non è certo una Costituzione confessionale, come forse Pio XII o il Cardinal Dalla Costa avrebbero immaginato o sperato. Bisognava tenere conto dei numeri, dei rapporti di forza. E a questo proposito è interessante che io vi legga quello che disse De Gasperi. De Gasperi andò alla settimana, 19ª settimana sociale dei cattolici italiani, sentì tutte le relazioni e poi disse: non sempre, intanto dice, mi è sembrato in questo consesso ho finalmente respirato dell'aria pura come si respira in alta montagna, però dopo dice: non sempre quando si scende dall'alta montagna è possibile mantenere la stessa atmosfera ossigenata e direi non sempre la stessa prospettiva può essere attuata quando si tratti di dover fissare una pratica di convivenza civile che tiene conto delle opinioni altrui e che deve cercare una via di mezzo fra quelle che possono essere le aspirazioni di principio e le possibilità di azione. Col suo robusto senso concreto, De Gasperi richiamava l'attenzione dell'assemblea dei cattolici sul fatto che non erano i cattolici a decidere, cioè non erano solo i cattolici a decidere, i cattolici erano rappresentati in maggioranza, era il partito di maggioranza relativa, ma bisognava fare i conti con gli altri. E questo è anche uno di quei segni di educazione alla democrazia che De Gasperi dà al mondo cattolico, perché voi dovete tener conto, noi oggi tendiamo a non ricordarci di queste cose, ma va tenuto conto che il mondo cattolico nella sua stragrande maggioranza non aveva obiettato più di tanto al fascismo. Certo c'erano stati alcuni che erano andati in esilio, alcuni che erano stati perseguitati, lo stesso De Gasperi, Luigi Sturzo, Giuseppe Ferrari, Giuseppe Donati andarono in esilio, De Gasperi fu imprigionato e poi dovette trovare un lavoro alla Biblioteca Vaticana e così tanti altri vissero una sorta di esilio in patria. Ma la grande maggioranza magari non era filofascista, ma era afascista, cioè, viveva nel regime fascista senza obiettare più di tanto, quindi non aveva quella abitudine, quella mentalità democratica che poi piano piano è stata acquisita. Allora, De Gasperi si pone proprio il compito di educare alla democrazia gli italiani, facendo anche un'opera di educazione alla democrazia nei confronti della Chiesa cattolica. Pensate che nel 1943, quando cade il fascismo, in Vaticano è presente Myron Taylor. Myron Taylor era il rappresentante personale del presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt. Rappresentante personale perché gli Stati Uniti fino all'epoca di Reagan non hanno avuto relazioni diplomatiche con la Santa Sede, perché il Congresso americano si rifiutava di varare i fondi per l'ambasciata presso la Santa Sede, perché diceva non si capisce perché dovremmo avere un'ambasciata presso un potere spirituale e non un potere temporale. Comunque Roosevelt capiva bene il peso morale della Chiesa cattolica, aveva mandato durante la guerra un suo rappresentante personale. La Santa Sede e la città del Vaticano godeva dell'extraterritorialità, quindi lì erano presenti gli ambasciatori di paesi che in quel momento erano anche in guerra con l'Italia. Bene, Myron Taylor va a chiedere nelle alte sfere vaticane, in particolare ne parla con Monsignor Tardini, che è il sostituto segretario di Stato, per sapere quali sono gli orientamenti della Santa Sede per il post-fascismo in Italia. E si sente dire che il modello che si dovrà seguire era, se non il modello di Franco in Spagna, almeno il modello di Salazar in Portogallo. Quindi capite che se questi erano gli orientamenti che derivavano dal fatto che Tardini era convinto che gli italiani non fossero ancora maturi per la democrazia, se questi erano gli orientamenti per riuscire ad arrivare a fare accettare la democrazia, a fare accettare, come diceva De Gasperi, le opinioni degli altri, e il percorso era piuttosto lungo. Quindi, al di là dei tentativi di alcuni di far apparire subito dopo la guerra i cattolici in perenne contrasto con il fascismo, in realtà c'era stata una diseducazione ventennale di quella prima aurorale partecipazione democratica che c'era stata per i cattolici con il Partito Popolare di Don Luigi Sturzo. Ecco, il rapporto con gli altri partiti all'Assemblea Costituente è uno degli elementi che incomincia a far capire ai cattolici, alla Democrazia Cristiana, al mondo ecclesiastico, alla stessa Santa Sede, che i tempi in Italia sono cambiati, che non si può pensare a uno Stato confessionale, cosa che qualcuno poi penserà di realizzare dopo la grande vittoria del 18 aprile del 1948, quando la Democrazia Cristiana riuscirà ad avere la maggioranza assoluta alla Camera e una quasi maggioranza assoluta al Senato. Ma non era questa l'opinione di De Gasperi. I cattolici dovevano rappresentare un'importante fetta dell'opinione pubblica, dovevano far prevalere certi valori che venivano dal mondo cattolico, ma nello stesso tempo dovevano tenere conto delle opinioni degli altri. Questo era, come dire, il grande insegnamento che De Gasperi cerca di dare anche attraverso i lavori dell'Assemblea Costituente. Dopodiché, certo, la nostra Costituzione non è una Costituzione anticattolica, tutt'altro, perché se andate a vedere gli articoli che parlano dei diritti fondamentali, dei diritti dell'uomo e del cittadino, dei rapporti economici, vi trovate moltissimo del personalismo cattolico che viene dall'insegnamento di Maritain, vi trovate tantissimi riferimenti alla dottrina sociale della Chiesa, che sono sparsi qua e là nei vari articoli. Ma certo, l'impianto complessivo è un riuscito compromesso, e uso il termine compromesso in senso positivo, non in senso negativo, un riuscito compromesso tra le idee migliori delle tre tradizionali culture politiche italiane: la cultura cattolica, la cultura socialista, uso il termine socialista genericamente, comprende anche i comunisti, e la cultura liberale. Questi sono i tre elementi che si fondono nella nostra Costituzione. Quindi è un errore marchiano parlare di una Costituzione cattolica o cattocomunista o comunista, perché ci sono nella nostra Costituzione tutta una serie di elementi che mettono in rilievo come in questa felice stagione di collaborazione tra le migliori idee della cultura della politica italiana si sia riusciti ad arrivare a un testo sapiente. Se voi leggete la seconda parte, quella che riguarda l'architettura costituzionale dello Stato, è una parte che in certi aspetti va indubbiamente rivista, studiata. Facevo prima l'esempio di questo bicameralismo perfetto che non ha molto senso, i poteri del Presidente del Consiglio che sono limitati dal fatto che si usciva da un ventennio di fascismo in cui il Mussolini si era autoproclamato capo del governo, mentre, come sapete, il Presidente del Consiglio è un primus inter pares. Tutti certi aspetti possono essere oggetto di revisione costituzionale, ma la prima parte è un sapientissimo equilibrio tra i diritti e i doveri. Se voi leggete tutti gli articoli, trovate nella prima parte l'enunciazione del diritto e nella seconda parte l'attenuazione di quel diritto in nome di che cosa? In nome dell'interesse collettivo. E questo è il bene comune, se vogliamo usare un termine cattolico. Ecco quindi che la Costituzione, come vedete, fa trasparire degli aspetti che sono caratteristici del pensiero cattolico e soprattutto in questa prima parte, dove appunto c'è un equilibrio sapiente tra i diritti e i doveri, e al fondo c'è l'interesse collettivo che può in certi casi prevalere sull'interesse del singolo, perché è la collettività che rappresenta l'insieme del nostro paese. Se poi andate a vedere le critiche alla Costituzione, curiosamente trovate dei personaggi insospettabili, Benedetto Croce, lo stesso Piero Calamandrei, che pure farà quel bellissimo discorso a proposito delle radici della Costituzione, là dove avevano combattuto i partigiani per la libertà dell'Italia, erano stati piuttosto critici. I comunisti, per esempio, erano contrarissimi alla Corte Costituzionale, perché pensavano che la Corte Costituzionale potesse poi bocciare le riforme di struttura predisposte da un Parlamento che speravano di avere in mano. È curioso, perché allora la magistratura era tutto orientata a destra, la magistratura è, se non era filofascista, era almeno filomonarchica, e quindi, come vedete, le cose poi cambiano con il passare del tempo. Quindi i comunisti erano contrarissimi alla Corte Costituzionale, cioè ci sono tutta una serie di elementi che ci fanno riflettere come i tempi poi cambiano. Ecco, con tutto questo io credo che il ruolo dei cattolici nell'Assemblea Costituente sia stato determinante non solo per il numero, perché abbiamo visto partito di maggioranza relativa, ma soprattutto per il fatto di essere riusciti a far passare nella Costituzione una serie di principi che stavano molto a cuore al mondo cattolico. Non solo l'aspetto dei patti lateranensi, che tra l'altro poi era anche molto criticato all'interno degli ambienti della Democrazia Cristiana, ma quanto soprattutto per la parte più importante, quella che dà il tono alla Costituzione, per tutti quegli aspetti che riguardano la cultura cattolica, che riguardano i riferimenti alla dottrina sociale della Chiesa, che sono ancora oggi alla base del pensiero cattolico. Ecco, io spero di essere riuscito a dare un'idea del ruolo dei cattolici all'Assemblea Costituente, e sono comunque a vostra disposizione per tutti gli approfondimenti o i quesiti che vorreste farmi. E grazie dell'attenzione.